Laudetur Jesus Christus.
I titoli del notiziario: Santa Sede, no ad attacchi contro centrali nucleari, sia ad un uso responsabile e pacifico dell'energia. Anniversario di Nagasaki, Guterres, possiamo trovarci in qualsiasi momento a soli pochi minuti da un potenziale annientamento. Il cardinale Parolin a Limes, la Chiesa è pacifista perché crede e lotta per la pace. Bentrovati all'ascolto da Francesca Sabatinelli. Gli Stati collaborino per seguire gli usi pacifici dell'energia nucleare. Nel suo intervento ieri durante la conferenza ONU di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari in corso a New York dal 1 al 26 agosto, l'arcivescovo Gabriele Caccia, capodelegazione della Santa Sede, ha ribadito che l'energia atomica sia utilizzata solo per scopi pacifici. Paolo Ondarza.
L'energia nucleare non sia presa di mira in guerra. Monsignor Gabriele Caccia esorta ad un uso pacifico dell'energia. Non si trasformino le centrali in fonti di proliferazione, né si creino bombe sporche capaci di contaminare le persone e l'ambiente di oggi e domani, raccomanda. Il protocollo di Ginevra, ricorda la Santa Sede, proibisce gli attacchi contro le centrali nucleari. Priorità dell'agenda internazionale siano la protezione dei civili e degli impianti nucleari. Oggi, constata il rappresentante vaticano all'ONU, il nucleare ha contribuito allo sviluppo nella lotta al cancro, nel miglioramento dei raccolti, nella tutela delle riserve idriche e degli oceani. Sì, dunque, ad un approccio integrale allo sviluppo dell'energia che tenga conto del grido dei poveri e della terra, un'energia che non impatti negativamente sul clima o sulla salute. Dall'arcivescovo il richiamo a risanare gli ambienti colpiti da incidenti nucleari e a trovare soluzioni di stoccaggio a lungo termine per i rifiuti radioattivi, per un ordine mondiale basato sull'unità della famiglia umana che contrapponga alla logica della paura l'etica della responsabilità.
In Ucraina, da dove attualmente arriva il principale allarme legato al nucleare, non sembra che vi sia attualmente alcun aumento di radioattività né alcuna minaccia immediata di radiazioni da Zaporizhzhia. Tuttavia, è l'avvertimento dell'Unione Europea, la Russia deve garantire che siano rapidamente attuati i lavori di riparazione della centrale e che ne sia garantita la sicurezza. E in tale contesto, segnato appunto dalle crescenti preoccupazioni per il conflitto in Ucraina, la città di Nagasaki ha ricordato il 77° anniversario del lancio della bomba atomica. La cerimonia commemorativa si è svolta davanti alla Statua della Pace, situata vicino all'ipocentro dell'esplosione. Il servizio è di Amedeo Lomonaco.
Alle 11.02, l'ora esatta della deflagrazione, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Alla cerimonia è intervenuto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L'invasione russa dell'Ucraina, ha detto, ci ricorda che possiamo trovarci in qualsiasi momento a soli pochi minuti da un potenziale annientamento. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha lamentato la mancanza di progressi nel processo di denuclearizzazione. Questa tragedia, ha affermato, non si ripeta mai più. Anche ora, in un momento difficile, dobbiamo garantire, ha aggiunto il premier giapponese, che le armi nucleari non vengano utilizzate e che Nagasaki sia l'ultima città bombardata con una bomba atomica. Anche il sindaco di questa città ha espresso la propria preoccupazione per la guerra in Ucraina. L'uso delle armi nucleari non è una paura infondata. Finché ci saranno armi atomiche, ha affermato il primo cittadino di Nagasaki, l'umanità sarà a rischio.
Guerra in Ucraina e altri conflitti in atto nel mondo, vocazione della Chiesa all'universalità e scelta del multilateralismo. Parla di questo il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, nell'intervista rilasciata alla rivista di geopolitica Limes. Una sintesi nel servizio di Antonella Palermo.
Non mi pare corretto chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi e non chiederlo prima ancora a chi lo sta attaccando. È uno dei passaggi dell'ampia intervista in cui Parolin risponde alla domanda se sia giusto armare la resistenza ucraina. Il cardinale rinvia al catechismo della Chiesa Cattolica, ribadendo che essa è pacifista in quanto crede nella pace e cerca di costruirla. La guerra in atto, precisa, rappresenta una ferita profonda e sanguinosa per il cristianesimo orientale e per tutti i cristiani. Cerca il dialogo tra Roma e Mosca, dice che è un dialogo difficile. Difficile, procede a piccoli passi e con fasi altalenanti, ma non si è interrotto. Parolin commenta inoltre le presunte accuse al Papa di essere filorusso, ricordando che Francesco mai è stato equidistante. Il segretario di Stato raccomanda anche di guardarsi dal pericolo del nazionalismo delle chiese, laddove questo va a scapito dell'apertura universale della Chiesa, nel cui DNA, dice, c'è uno sguardo multilaterale rispetto alle questioni internazionali. Si parla infine dell'accordo sulla nomina dei vescovi in Cina, se non precisa il carattere provvisorio, perciò non pubblico, e il suo necessario perfezionamento.
3 migranti morti e altri 150 trovati in balia del mare negli ultimi 2 giorni al largo delle coste turche del Mar Egeo, con i sopravvissuti che dichiarano di essere stati respinti dalle forze di sicurezza greche. Si riapre così la polemica relativa ai respingimenti illegali che la Grecia compie da quando l'accordo tra Turchia e Unione Europea è saltato nel febbraio 2020. E sono 9.000 migranti arrivati a Lampedusa nel mese di luglio. Mediterranean Hope chiede l'aiuto dell'Europa proponendo possibili soluzioni al problema degli sbarchi, senza dimenticare il numero dei dispersi in mare. Deborah D'Angelo ha intervistato Giovanni D'Ambrosio, operatore del progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
L'emergenza non è Lampedusa, non sono i numeri, non sono gli sbarchi, non sono le persone che arrivano vive a Lampedusa, l'emergenza sono le persone che a Lampedusa non arrivano. Per questo motivo noi proponiamo delle soluzioni umanitarie che devono essere implementate dagli Stati europei per far sì che le persone possano raggiungere l'Europa in maniera sicura, una diversa politica migratoria che possa permettere alle persone di accedere a vie sicure e legali, aerei. Incontriamo tantissime persone che provano in tutti i modi ad ottenere un visto per raggiungere l'Europa e non riescono, e quindi l'unica alternativa possibile, soprattutto dalla Tunisia, è prendere il mare.
Si sta parlando di recente di passi concreti sui ricollocamenti. Possiamo avere fiducia?
Noi crediamo che la migrazione sia una questione prettamente umanitaria e che debba essere trattata nella tutela dei diritti delle persone che raggiungono le coste italiane ed europee. Quindi la soluzione deve arrivare dagli Stati europei, deve arrivare dall'Unione Europea.
Quanto è prezioso quel senso di familiarità e di comunità che è tanto genuino presso i popoli indigeni, e quanto è importante coltivare bene il legame tra i giovani e gli anziani e custodire un rapporto sano e armonioso con l'intero creato. Il tweet del Papa nella giornata ONU dedicata agli autoctoni e ai loro diritti riporta l'attenzione sul patrimonio di valori che essi custodiscono e sui pericoli legati anche alle odierne forme di colonizzazione. Custodi di armonia, le ha definiti Francesco. Il commento di padre Dario Bossi, comboniano tra i popoli dell'Amazzonia, intervista di Gabriella Ceraso.
I popoli indigeni sono custodi dell'armonia perché racchiudono in sé un segreto di vita. Loro non separano la vita umana da tutto il resto della creazione. Scoprono Dio esattamente nell'armonia delle relazioni. Ci insegnano a non spezzarle e anche a ricucirle.
Il rischio di colonizzazione anche tra le popolazioni dell'Amazzonia c'è oggi, come dice il Papa, e come lo si può arginare?
La prima delle colonizzazioni è credere che questo loro stile di vita, questa visione del mondo sia arretrata, primitiva, e poi la colonizzazione di questo modello economico, predatorio, di saccheggio, finalmente il rischio della colonizzazione religiosa, quando il nostro modo di evangelizzare impone una cultura esterna e si fa complice dei poteri economici e politici che vogliono dominare. Il cammino di decolonizzazione comincia con stare con, per imparare di nuovo, ci dice il Sinodo dell'Amazzonia.
Il 9 agosto del 1942 moriva ad Auschwitz la filosofa e mistica Edith Stein, nata nel 1891 a Breslavia e vissuta in Germania. Di origine ebraica, si era convertita dopo il periodo di dichiarato ateismo al cattolicesimo, abbracciando la vita del Carmelo, così come la sorella Rosa. Non furono risparmiate dalla disumana violenza dell'antisemitismo nazista. Del contesto storico di allora e del messaggio che la santa patrona d'Europa offre 80 anni dopo, Fausta Speranza ha parlato con lo storico Eugenio Capozzi.
Una cultura europea dei primi decenni del Novecento che mostra una serie di elementi di profonda crisi, crisi della cultura scientista, della cultura positivista, rinascita di varie forme di spiritualismo e rivalutazione dell'esperienza storica europea, inclusa quella culturale e religiosa, alla luce della disgregazione della cultura liberale e democratica e dell'avanzare delle dittature e del totalitarismo.
Che significato ha questa figura così importante 80 anni dopo?
Tutta la filosofia della politica e del diritto cristiano appare come in quei decenni a molti, anche di formazione laicista, vedi per esempio Benedetto Croce col suo Non possiamo non dirci cristiani del 1942, come un argine solido contro la degenerazione disumana dei regimi totalitari.
È tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e Francesca Sabatini agli studio, grazie per l'attenzione.